Ave Maria, cari amici radioascoltatori, bentrovati per un nuovo appuntamento su Radio Buon Consiglio in Inganni Umani e Diabolici, la consueta rubrica che trasmette ogni ultimo venerdì del mese. È fra Pietro che vi parla e un bentrovati, un bentornati a tutti. Cari amici, ho ripreso tra le mani di recente un libro che avevo già letto, ma che mi è tornato utile per delle ragioni, e ho potuto riapprezzarlo a distanza di tempo, riscoprendo e appunto riapprezzando, rivalutando dei contenuti di grande valore. Si tratta delle lettere di Berlicche, scritto dal noto saggista Clive Staples Lewis. Nato a Belfast il 29 novembre 1898, è stato narratore e saggista, perspicace studioso dell'età medievale, stimato docente a Oxford e a Cambridge. Ha trascorso l'intera esistenza tra i libri, indifferente ai richiami della mondanità letteraria e allo stesso tempo attento a non perdere il contatto con la realtà vivente che ha saputo interpretare in modo originale. Appartiene senz'altro Lewis alla razza dei grandi moralisti, di quegli uomini che con i loro atti e i loro scritti sanno trasmettere un alto stile di vita improntato a una salda coerenza fra i valori intellettualmente concepiti e il comportamento concretamente tenuto. Le lettere di Berlicche è senz'altro tra gli scritti religiosi il più celebre di Lewis. È un insolito romanzo epistolare, interamente giocato su una trovata narrativa di innegabile efficacia. Un funzionario di Satana, Berlicche, istruisce un giovane diavolo apprendista, Malacoda, suo nipote, spiegandogli quali mezzi ed espedienti ha trovato per esperienza più idonei per far prigionieri gli uomini e strapparli a Dio. E nell'argomentare soppesa lodi e rimproveri al nipote, allo scopo di richiamare l'attenzione critica del discepolo sulle cause o sui fatti che hanno determinato un suo successo o un suo insuccesso nel tentare la perdizione di, ecco, l'anima che gli è soggetta e che chiama col nome di paziente, cioè colui che gli sta, in qualche modo, sotto, che sta sotto le sue cure, che però non sono cure per la salvezza, ma cure per la dannazione. Avendo appunto ripreso questo libretto tra le mani per motivi diversi, diciamo, da questa rubrica, però ho riflettuto e ho pensato che potesse essere il tema adatto anche per la puntata di quest'oggi. Le lettere in tutto sono 31, ma alcune in particolare pongono in rilievo alcuni inganni demoniaci talmente raffinati e talmente coincidenti con le nostre problematiche, con le problematiche e le difficoltà di tutti i giorni, che veramente è molto utile riprendere qualche passaggio di questa operetta, ripresentarla, rioffrirla alla riflessione, direi anche attualizzandola con alcune riflessioni che proverò a fare. Allora, partiamo subito dalle prime battute di questa operetta. Dalla seconda lettera in poi il paziente di Malacoda, cioè questa anima, diventa cristiano. Nella prima lettera ancora non lo è, e allora viene fiutato il pericolo di un risveglio della coscienza, cosa che di fatto avvenne. E allora Berlicche dà dei suggerimenti molto interessanti per noi al nipote per evitare questo risveglio della coscienza. E dice: non essendoti mai fatto uomo, scrive appunto Berlicche a Malacoda, tu non puoi capire come gli uomini siano schiavi dell'urgenza delle cose ordinarie. Io avevo una volta un paziente, un ateo ben saldo, che era solito recarsi a studiare nella biblioteca del British Museum. Un giorno, mentre stava leggendo, mi accorsi che un certo filo del pensiero cominciava a prendere una direzione sbagliata. Il nemico, naturalmente, gli fu in un attimo al fianco. Prima che riuscissi a raccapezzarmi, vidi che il mio lavoro di 20 anni cominciava a barcollare. Se, perdendo la testa, mi fossi messo a tentare una difesa per mezzo di una discussione, sarebbe stata finita per me. ma io non sono così sciocco. Senza perder tempo, colpì quella parte che lui era più di ogni altra sotto il mio controllo e suggerì che era giunto ormai il tempo di andare a fare un po' di colazione. Il nemico è presumibile, poiché sai che non è mai proprio possibile riuscire a afferrare ciò che egli dice loro, fece a sua volta la controinsinuazione che ciò che stava pensando era più importante della colazione. Almeno io penso che la sua linea sia stata questa, perché quando io osservai perfettamente, anzi è troppo importante perché ci si accinga a trattarne a mezzogiorno, il volto del paziente si illuminò considerevolmente e io non feci in tempo ad aggiungere molto meglio tornare dopo pranzo e trattare l'argomento con mente fresca, che era già a mezza strada verso la porta. Una volta sulla via, la battaglia fu vinta. E poi conclude, diciamo, questo racconto, cioè il racconto di questo paziente che appunto aveva sotto le sue cure Berlicche, dicendo: ora egli è al sicuro nella casa di nostro padre. Nostro padre, il modo in cui Berlicche chiama il demonio. Cioè, praticamente, questo tale è andato dannato. Allora, cari amici, cari fratelli e sorelle, perché ho voluto mettere in rilievo questo punto? Beh, molto evidentemente perché va a toccare delle sfere della nostra vita che ci sono consuete. Ecco, nostro Signore Gesù ha risposto al demonio che provava a tentarlo con la prima tentazione, no? Di trasformare le pietre in pane. Non di solo pane vive l'uomo, ricordando l'esigenza delle cose eterne, l'esigenza delle cose spirituali, che supera di gran lunga quelle materiali, ricordando che il valore delle cose eterne è incommensurabilmente più grande di quello delle cose periture. Ad esse dobbiamo dare spazio, sempre più spazio nella nostra vita, cercando il più possibile, chiaramente non siamo dualisti, non siamo manichei, non siamo gnostici, per cui esiste solo lo spirito, la materia è cattiva, no, ha creato Dio questo mondo, però dobbiamo cercare di rendere sempre meno consistente il peso, la preoccupazione, l'interesse che il mondo materiale, con tutto ciò che comporta, ha su di noi. Dobbiamo invece cercare di librare in alto lo spirito, facendo attenzione alle insinuazioni del nemico e della carne corrotta, che ci riportano sempre non solo alle cose materiali che si toccano, che si vedono, diciamo che si sperimentano sotto i sensi, ma le realtà appunto fattuali, quelle che appunto non ci sfuggono, non sfuggono ai nostri occhi e ai nostri sensi, che quindi ci sembrano le uniche reali, perché noi abbiamo purtroppo questa ipoteca mentale, dico la nostra generazione, no? le nostre recenti ultime generazioni, sotto il positivismo, sotto il materialismo, sotto queste correnti filosofiche balorde, è questa ipoteca mentale per cui ciò che è reale, ciò che si vede, ciò che si sperimenta, ciò che si percepisce con i cinque sensi, ma non è per niente vero. È reale anche ciò che non si percepisce con i cinque sensi, ma che si percepisce con le fibre dell'anima, cioè tutte le realtà soprannaturali, sono quelle veramente che hanno valore. Ma appunto, quella tentazione di riportarci al fattuale, non solo per il fatto di vederle o toccarle, ma anche perché appunto è lì che si manifestano, il demonio riesce a tentare con i piaceri, con i divertimenti, con ciò che appunto l'uomo cerca, questa tentazione risulta troppo spesso vincente. La nostra difficoltà sta nel peso della materialità, che rende più difficoltosa la nostra pratica di fede. Il problema sta nel nostro rapportarci a Dio. La prima concupiscenza è quella di essere chiusi in se stessi. Dobbiamo ricordare quello che diceva un grande filosofo e teologo della scuola francescana, un figlio di San Francesco dunque, che l'idea di Dio non è prodotta spontaneamente dall'intelletto umano, ma deve essere una idea volontaria, cioè la volontà che deve desiderare Dio, deve desiderarlo, quindi deve pensare a lui, deve cercarlo, deve servirlo, è appunto uno sforzo. È vero che noi siamo naturalmente, siamo capaci di Dio, come dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, siamo degli esseri spirituali fatti da Dio e capaci di Lui, però c'è il discorso del peso della materialità nella condizione dopo il peccato, per cui il peccato ci inclina con la sua concupiscenza alle cose terrene e a usarne male, abusarne, e questo significa appunto i peccati. Però è vero che noi siamo in questo senso naturalmente portati a Dio, ma è pur vero che appunto in questo stato di cose l'idea di Dio deve essere formalizzata e quindi ci vuole questo sforzo, ma uno sforzo che verrà pagato dalla bellezza di avere Dio, di pensare a Dio, di amare Dio, di servire a Dio, di preoccuparci delle cose del regno dei cieli, delle cose spirituali, soprannaturali, mettendo il più da parte possibile, ecco, cercando di dare meno lieve possibile alle cose materiali. Appunto, ricordiamoci questo fatto veramente che Dio è oggetto volontario e non spontaneo dell'intelletto, per cui, ecco, come diceva San Massimiliano Kolbe, che parlava della Madonna, lui uno dei più grandi innamorati della Madonna nella storia della Chiesa, la Madonna ne parlava come la nostra volontaria idea fissa. Ecco, quando noi riusciremo a fare una cosa del genere, a pensare a Dio, alla Madonna, a tutte le cose che riguardano il mondo soprannaturale come idee volontarie fisse, fisse significa non è che ci dobbiamo astrarre da questo mondo, se abbiamo dei doveri dobbiamo portarli a compimento, però intendendo veramente il nostro cuore deve stare lì, dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore, insegna nostro Signore. Il nostro cuore, quindi anche le nostre facoltà devono essere rivolte alle cose di Dio. Se riusciremo ad arrivare a questa volontaria idea fissa, allora sì che saremo veramente liberi, sì che questa tentazione, così come ce la presenta Berlicche, non avrà troppo spazio in noi. Infatti, nella lettera seconda poi, Berlicche constata che, diciamo, il paziente di suo nipote, quindi quest'anima che sotto l'azione seduttrice di Malacoda si è convertita. Allora approfitta per dare un altro insegnamento molto importante, perché incomincia a recarsi in chiesa. Allora dice Berlicche: vedi, è uno sprovveduto il tuo paziente, non ha appena iniziato a frequentare la chiesa, quindi nella sua mente c'è un'idea così alta, no? Del cristiani, del cristianesimo, e ben presto rimarrà deluso, cioè perché dovrà fare i conti con la realtà, per cui sì, i santi, la bellezza della fede, però questa qui non si ritrova sempre, cioè anche a volte troviamo anche appunto gli scandali dei cristiani, troviamo delle cose che, diciamo, contraddicono quell'idea alta che abbiamo di cristianesimo. Allora, cos'è che dice Berlicche? Il nemico permette che un disappunto di tal genere si presenti sulla soglia di ogni sforzo umano. Esso sorge quando un ragazzo, che da fanciullo si era acceso d'entusiasmo per i racconti dell'Odissea, si mette seriamente a studiare il greco. Sorge quando i fidanzati si sono sposati e cominciano il compito serio di imparare a vivere insieme. In ogni settore della vita, esso segna il passaggio dalla sognante aspirazione alla fatica del fare. Il nemico si prende questo rischio perché nutre il curioso ghiribizzo di fare di tutti codesti disgustosi vermiciattoli umani altrettanti, come lui dice, suoi liberi amanti e servitori e figli, è la parola che adopera, secondo l'inveterato gusto che ha di degradare tutto il mondo spirituale per mezzo di legami innaturali con gli animali di due gambe. Ecco come ci vuole bene il diavolo, vedete quante parole di poco gentili verso di noi. Volendo la loro libertà, egli si rifiuta di portarli di peso, cioè di costringerli, facendo uso soltanto delle loro affezioni e delle loro abitudini al raggiungimento di quegli scopi che pone loro innanzi, ma lascia che li raggiungano essi stessi. Ed è in questo che ci si offre un vantaggio, dice da parte sua il demonio, ma anche ricordalo un pericolo. Se per caso riescono gli uomini a superare con successo quest'aridità iniziale, la loro dipendenza dall'emozione diventa molto minore ed è perciò più difficile tentarli. Non so, cari fratelli e sorelle, se siete riusciti a cogliere la valenza, la portata veramente alta e profonda di queste righe. La fatica del fare, dice Berlicche. Sì, perché noi potremmo rinchiudere, no, il cristianesimo in una sorta di idealità astratta, qualcosa che sogniamo che sia in un certo modo, cosa che vorremmo che fosse così. Anche noi vorremmo essere diversi, vorremmo, stiamo tutto nel condizionale. Quando poi dobbiamo toccare terra, dobbiamo, diciamo, fare atti concreti di virtù, di osservanza dei comandamenti di Dio, di obbedienza ai nostri doveri di Stato, di fare la volontà di Dio, insomma, quando si tratta di fare le cose concrete, lì non ci piace più. Invece la fatica del fare, nel senso più alto del termine, nel fare la volontà di Dio, ecco, non ce la toglie nessuno se vogliamo essere veri cristiani. Disse Benedetto XVI a Fatima nel 2010, la fedeltà nel tempo è il nome proprio dell'amore. Bellissima definizione, bellissima espressione. La fedeltà nel tempo, la fedeltà in ciò che sappiamo essere la volontà di Dio, è il nome proprio dell'amore. Se uno vuole sapere se fa l'amore, se ama Dio, deve confrontarsi con questi grandi principi, dice il Signore. Non chiunque dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. È colui che fa la volontà di Dio che è veramente un amante di Dio e guadagna il regno dei cieli, guadagna il paradiso, la salvezza eterna. E poi dice San Giovanni nella sua prima lettera: in questo consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Ecco la grande verità, non sono gravosi perché è leggero il giogo che il Signore ci chiede di portare, cioè fare la sua volontà, osservare i comandamenti, perfezionarci, diventare migliori secondo il Vangelo, secondo l'insegnamento di Gesù e come lo vediamo nella vita dei santi. È faticoso, sì, perché noi siamo storti, dobbiamo raddrizzarci, e questo raddrizzare è faticoso, come quando si strappa una pianticella dalle radici e la pianticella ne soffre, però se quella pianticella è la pianticella che va poi a soffocare, una pianticella cattiva, quindi va a soffocare le pianticelle buone che devono crescere, e che se non va estirpata non possono emergere quelle buone. Certo, fa male, un atto forte, violento, però necessario. E dopo si vede la bellezza di un orto pulito che dà i suoi frutti. Ecco, così un po' la nostra anima. Sì, c'è questa fatica, ma appunto non è gravosa, perché l'anima prova la pace. Ecco. Quindi non si ama Dio a parole, ma con i fatti. Chi vuole sapere in che cosa consista l'amore di Dio, dice San Giovanni, sappia che esso consiste nell'osservanza dei comandamenti. Dunque nessuno ci dispensa dalla fatica del fare. E come dice Berlicche, attenzione, questo sì, è un punto a nostro favore, perché tanto spesso li conquistiamo così gli uomini, facendoli stancare del concreto essere cristiani, e facendoli aspirare a cose più alte, poi si scocciano, allora si buttano nei piaceri, in ciò che noi presentiamo. Ma attenzione, perché questo potrebbe essere una cosa a nostro sfavore, perché se superano questa immaturità iniziale, se superano questo scoglio iniziale, se capiscono questa logica che noi stiamo appunto dicendo dell'amore vero, è per noi più difficile tentarli, cioè avranno più risorse per contrastare le nostre tentazioni, saranno molto più deboli, inefficaci le tentazioni anche verso i vizi come la gola, la lussuria e tutte le altre tentazioni, perché diciamo i cristiani si muniscono di questa corazza, della consapevolezza di dove sta l'amore, di come si vive da cristiani, e che la fatica, la croce quotidiana, no, non può e non deve essere sottratta. Ecco, cari fratelli, il tempo corre e dobbiamo per forza di cose passare con una certa rapidità da un punto all'altro per poter riuscire a toccarli un po' tutti, questi almeno punti belli che mi sono sembrati così utili per noi. Nella lettera terza C'è un punto molto interessante, anche quello. Io ho trovato le prime lettere le più interessanti, forse perché sono più attinenti e più concrete, diciamo, più attinenti alle nostre situazioni di ogni giorno, più concrete, le altre, le successive, sono forse un po' più elevate, ecco, le questioni che vengono trattate. Comunque, dice una cosa molto ovvia per noi. A un certo punto Berlicche nota che questo giovane, che appunto deve essere rovinato pian piano dall'azione seduttrice del nipote, questo giovane trova difficoltà nella convivenza con la mamma. E dice sì, questa è una cosa molto buona per noi, cioè dobbiamo usare al meglio questa situazione, cioè lo scopo finale è quello di creare un'atmosfera talmente invivibile che si, diciamo che si piglino a capelli l'un l'altro, ecco, cioè arrivare proprio alla distruzione della armonia fino insomma a rompere questa comunione, diciamo, creata dal dovere della convivenza, in questo caso perché si stava con la mamma, cioè, poi ci sono le convivenze nei matrimoni, convivenze nella vita religiosa, certo, ci sono tanti tipi di convivenze, diciamo, volute da Dio, tranne quelle di oggi, no? Di due giovani prima del matrimonio, o peggio ancora, ecco. Però ci sono invece queste convivenze create, insomma, da una società, da un insieme di persone che sono chiamati per volere di Dio a vivere insieme. Ecco, il demonio, quando ci sono queste situazioni, odia queste comunioni, queste convivenze, vuole distruggerle. E allora, interessante, molto interessante, almeno i primi, sì, il primo punto delle tecniche che gli suggerisce, che Berlicche suggerisce a Malacoda di usare per distruggere questa armonia tra il figlio e la mamma. Dice, fissa il pensiero sulla vita interiore, lui si è convertito da poco, no? Quindi pensa che la sua conversione sia qualcosa che sta dentro di lui, perciò al presente la sua attenzione è rivolta principalmente ai suoi propri stati mentali, o piuttosto a quella purgatissima versione di essi, che è tutto quanto tu dovresti permettergli di fargli vedere. Incoraggialo in ciò, tienigli la mente lontano dai doveri più elementari, sospingendolo verso quelli più progrediti e più spirituali, aggrava quella caratteristica umana che è utilissima, l'orrore e la negligenza delle cose ovvie. Ecco quest'ultima frase, aggrava quella caratteristica umana che è utilissima, l'orrore e la negligenza delle cose ovvie. In effetti, chissà perché, ma noi abbiamo sempre grandi aspirazioni e abbiamo l'orrore, la negligenza verso i doveri piccoli, ma che sappiamo essere i doveri, cioè verso quella volontà di Dio che quotidianamente si presenta davanti a noi. Perché abbiamo questa orrore e negligenza? Perché costa fatica e perché fa leva anche sull'orgoglio, dove noi chissà cosa pensiamo, che dobbiamo fare grandi castelli, ci costruiamo la nostra mente. Vabbè, diciamo che, cari fratelli, è più o meno un po' il discorso di Lutero, dei protestanti, cioè l'idea che la fede si svolge nell'interiorità, quindi Lutero contrapponeva la fede alle opere, e una conseguenza di questa contrapposizione è quell'esasperato interiorismo, cioè quella fede interioristica, che consiste appunto nel coltivare tutto un mondo interiore di fede, ma all'esterno non ci deve essere nulla. Dunque, la coerenza tra esterno e interno non conta, e anzi, più le opere sono buone, più la fede è falsa per Lutero, perché significa qualche modo credere in te stesso, pensare che le opere ti salvano, e invece la vera fede, quella pura, è fare un atto di fede in Gesù. Gesù, salvami, tu mi salvi, e io posso pure essere una cosa lurida, immonda, piena di peccati, una cosa abominevole. Però, se appunto arrivare fino a queste esasperazioni non penso proprio sia alla nostra portata, però qualche scheggia di luteranesimo, ecco, abita anche noi, dobbiamo scacciarla, rimandarla al mittente. E qual è, diciamo, queste schegge di luteranesimo, quali sono? Appunto, questo interiorismo per cui troppo spesso pensiamo che la fede è un fatto di io Dio ce l'ho nel cuore, io a Dio gli voglio bene, io faccio i miei atti di devozione, però non manifesto all'esterno nel sostanziare la mia vita di fede con atti concreti di fede, con le opere di virtù, con le opere che vogliono essere sulla linea dell'osservanza dei comandamenti di Dio, i propri doveri di Stato, come dicevamo anche prima. La conversione così sarà immaginaria, immaginaria, così come è immaginario tutto quello che ci abbiamo, che mettiamo nella mente e non portiamo al di fuori. L'esempio evangelico, forse uno dei più belli di conversione vera, altamente significativo, è quello di Zaccheo, il quale esempio illustra il senso reale e autentico della conversione cristiana. Quando Gesù vede Zaccheo sul sicomoro, dice: Zaccheo, scendi, io oggi devo fermarmi a casa tua. Zaccheo, pieno di gioia, scende, vanno a casa di Zaccheo. Zaccheo, tutte le mormorazioni che dicono: ah, sta coi pubblicani, Gesù, sta coi pubblicani. E intanto Zaccheo, mentre tutti questi mormorano, dice: Signore, quello che ho frodato lo restituisco e do quattro volte tanto. Gesù dice: la salvezza oggi è entrata in casa tua. La salvezza è entrata perché tu stai riparando, cioè perché tu stai facendo atti concreti di salvezza, atti concreti di vita nuova. È così che la salvezza entra in noi, nelle nostre case, non con i nostri stati mentali talvolta alterati. Ecco, allora troppi cristiani pensano alla fede in questo modo interioristico, astratto, scindendo anche la testimonianza cristiana da quello che mi porto dentro, oppure i cosiddetti cristiani: io non vado in chiesa, non faccio quello, non faccio quell'altro, non faccio niente sostanzialmente, però sono credente, però io a Dio lo amo, oppure io sì, Dio è nel mio cuore, cose del genere. Vabbè, questa è proprio gente che non sa nulla, però ci sono anche i cristiani che ragionano più o meno così, e le loro aspirazioni poi a volte vanno alle grandi opere: io vorrei far questo, vorrei far quello, magari si entusiasmano per la vita di un santo o qualcosa, vorrei, e poi dopo, quando finisce il film o la lettura di quel libro e devono trattare bene la consorte, oppure non lo so, il figlio deve trattare bene la mamma a casa, no, incomincia a venir meno proprio in quell'ovvio, e si è negligenti nelle cose ovvie. Attenzione, fratelli, facciamo sul serio. È vero che spiace terribilmente alla natura questo sforzo quotidiano, ma è l'unico modo per salvarci dalla pura illusione del cristianesimo e andare invece nel concreto della fede. Ecco, quindi questo punto anche era bello, e così come in effetti più avanti il demonio gli dice anche di usare alcune astuzie, dice: guarda, visto che il ragazzo è esasperato da alcuni atteggiamenti che fa la mamma, come alzare le sopracciglia, e quando lo fa proprio si innervosisce, allora tu fai in modo che la mamma faccia il più spesso possibile quegli atti e che lui li veda, in modo che si esasperi e poi dopo scoppi la guerra in casa. Allora, questo è molto concretissimo, questo discorso. Quante cose noi ci infastidiscono più di altre, a volte ci troviamo in alcuni giorni, in alcuni momenti, che proprio ce ne capitano tante. Fratelli, bisogna combattere, bisogna conservare la pazienza, bisogna far prevalere non la naturalità e l'istinto della rabbia o cose del genere, ma la carità, la pazienza, le virtù. Dio vuole l'unione, la comunione vera, che si manifesta nello sforzo anche della carità paziente, come insegna San Paolo nella lettera ai Corinzi. La carità è paziente e benigna, e dobbiamo sapere esercitare queste pazienze, queste virtù, la pazienza, la benignità, la mansuetudine con gli altri, in modo da custodire nella santità e nella comunione vera le relazioni che provengono dalla volontà di Dio e che siamo chiamati a vivere. Comunque, a parte questo discorso, poi è molto interessante quello che ancora Berlicche dice, stavolta in un'altra lettera. Saltiamo un po' di lettere e arriviamo alla lettera decima. È molto molto interessante, anzi direi che è l'ultimo punto che tocchiamo, poi ci dobbiamo fermare. Allora, Berlicche rileva che il giovane ha fatto delle conoscenze molto promettenti, cioè ha conosciuto delle persone mondane, proprio quelle che piacciono ai demoni, no? E si congratula con il nipote perché dice: ah, pare che tu abbia fatto buon uso di tutta la loro vanità sociale, sessuale e intellettuale. E dice: bene, molto bene, ma fammi sapere qualcosa di più. Il giovane, il tuo giovane, si è compromesso molto con questi amici? Non voglio dire a parole, cioè vi è un gioco sottile di sguardi, di toni, di riso, con il quale un mortale può far sottintendere che egli appartiene allo stesso partito di coloro con i quali sta parlando. Questo è il genere di tradimento che dovresti incoraggiare, perché il tuo giovanotto non lo comprende proprio bene, neppure lui, e quando giungerà a comprenderlo tu gli avrai reso difficile il retrocedere, dice Berlicche. Tu noti che ci va proprio d'accordo con questi qui, che c'è, come dire, una comunione spirituale in qualche modo, un'intesa, ecco, perché se c'è, approfondisci la cosa, così quando diventerà troppo forte lui non potrà più tornare indietro. Senza dubbio capirà molto presto, perché una persona che ragiona lo capisce, che la sua fede è in diretta contrapposizione ai principi sui quali si basa tutta la conversazione con i suoi nuovi amici. Non credo che ciò sia molto importante, purché tu riesca a convincerlo a posporre ogni esplicito riconoscimento di questo fatto, cosa molto facile ottenersi, con l'aiuto della vergogna, dell'orgoglio, della modestia e della vanità. Cioè, sta dicendo Berlicche, anche se se ne rende conto, una volta che tu l'avrai fatto entrare in confidenza con questi tali, lui avrà vergogna di fare il bacchettone, cioè di mettere la sua fede a salvaguardia della sua condotta, perché poi altri dicono: ma che cos'è, ma che significa, ma che c'è di male? Quindi farà brutta figura, e quindi non vorrà fare brutta figura, quindi non fa nulla che lo nota, che c'è questa contrapposizione tra la fede e le amicizie che sta frequentando. L'importante è che tu fai leva su questi sentimenti. Poi continua Berlicche: starà in silenzio quando dovrebbe parlare, riderà quando dovrebbe stare in silenzio. Dimostrerà dapprima solo con il modo di fare, ma presto anche a parole, ogni sorta di atteggiamenti cinici e scettici, che in realtà non sono suoi. Ma se lo saprai giocare bene, potranno diventare suoi. Tutti i mortali tendono a diventare ciò che pretendono di essere, una cosa elementare. Però attenzione, qui dice voi Berlicche, il problema veramente importante è come prepararsi a contrattacco del nemico, cioè di Dio. Per prima cosa, bisogna differire il più tardi possibile il momento nel quale egli si accorga che questo nuovo piacere, cioè questo stare in comunione, diciamo così, con queste persone, sia una tentazione. E poiché i servi del nemico hanno predicato per 2000 anni del mondo come una delle grandi tentazioni, ti sembrerà difficile farlo. Ma per fortuna negli ultimi decenni ne hanno parlato pochissimo. Negli scritti moderni dei cristiani scorgo ben poco degli antichi moniti sulla vanità del mondo, sulla scelta degli amici, sul valore del tempo. Il tuo ammalato probabilmente classificherebbe tutto ciò come puritanesimo, quello che oggi chiameremmo bacchettoneria, no? E mi piace farti notare che questo termine, il valore che abbiamo dato a questo termine, è uno dei più grandi trionfi che abbiamo ottenuto in questi ultimi anni. Per suo mezzo, per mezzo di questo, appunto, antipatia per un atteggiamento consono, conforme alla fede, alla morale, che appunto li chiamano puritanesimo, riscattiamo ogni anno centinaia di esseri umani dalla temperanza, dalla castità e dalla sobrietà della vita. Presto o tardi, ad ogni modo, gli si presenterà chiara la vera natura dei suoi nuovi amici, e allora la tua tattica dovrà adattarsi all'intelligenza del tuo paziente. Se è uno sciocco, lo si può indurre a vivere come so che molti esseri umani vivono. Attenzione qui, una doppia via, due vite parallele, e per un periodo di tempo considerevole. Non soltanto sembrerà, ma sarà di fatto un uomo diverso in ciascuna dei circoli che frequenta. Ecco, mi fermo un attimo, perché poi la lettera continua anche con belle altre considerazioni, ma il tempo è andato, quindi voglio un attimo fermare l'attenzione su 2 o 3 punti. Allora, innanzitutto, ecco, il fatto, vorrei puntare il discorso su questo fatto delle due vite parallele, che è una tentazione costante. E poi sul fatto che gli scritti moderni, cioè la predicazione moderna, le fonti tra virgolette, di istruzione, che in realtà sono diventate di distruzione cristiana e cattolica oggi, non predicano più le verità di un tempo, quelle grazie alle quali ci si poteva formare bene, capire veramente come stanno le cose e quindi avere il bagaglio di riflessione e di fede vera per poter controbattere le tentazioni del nemico. Questi due punti sono rilevanti, emergono proprio da questi passi delle lettere che abbiamo letto. Quindi dobbiamo riconoscere le vere fonti della fede e della pratica della fede e dobbiamo nutrirci, dobbiamo abbeverarci alle fonti perenni della tradizione, con gli scritti dei santi, le vite dei santi, con sì, è esattamente questo sostanzialmente. Dobbiamo riuscire a rimanere nell'alveo della tradizione, il magistero, insomma, tutto, tutto. La preghiera tradizionale, con appunto messe ben celebrate, il rosario, tutto ciò che è tradizionale. Allora questo sì che ci forma veramente e ci impedisce di cadere nelle reti del nemico, almeno in parte, ci dà comunque uno scudo. Lasciamo perdere preti, scritti, omelie pastorali moderne per ancorarci invece a quelle di sempre. E poi bisogna anche ricordarci che il discorso sulla doppia vita è molto problematico, soprattutto a motivo o della volontà di goderci la vita, quindi di questo cristianesimo mondano che vuole avere due facce, come una medaglia che ha due facce, in chiesa tutto devozione, tutto preghierine, poi quando si va fuori il godere delle cose del mondo, sì magari senza fare grandi peccati, però il goderci il mondo, dice San Giacomo, gente infedele, non sapete che l'amore del mondo è odio di Dio? Mai visto un santo mondano? Mai visto un cristiano vero mondanizzato? O Dio o il mondo? Su questo appunto la Bibbia, i santi, sono stati di una chiarezza inequivocabile. Noi invece vogliamo goderci il mondo, vogliamo fare un po' e un po', le due vite parallele. Se questa cosa diventa sempre più approfondita delle due vite parallele, si può arrivare a giustificare queste due vite parallele fino a farsi delle filosofie di vita talmente aberranti e diaboliche che dopo il ritorno indietro, il ritorno sulla strada giusta, sarà molto difficile. Quindi è molto importante essere coerenti, quello che si è dentro la Chiesa bisogna esserlo anche fuori, dobbiamo essere cristiani nei vari ambiti in cui siamo chiamati a vivere, lo dobbiamo essere se stiamo in Chiesa, così come se siamo in casa, in famiglia, così se siamo al lavoro, così se siamo a scuola, così se siamo anche su un campo di calcio, se per un momento di divertimento, cristiani sempre, con quegli atteggiamenti cristiani che si esigono dal cristiano, mai dobbiamo svestire la nostra veste cristiana, perché con il battesimo e poi tutti gli altri sacramenti che corroborano la grazia battesimale iniziale, noi abbiamo questa veste nuova, la veste dell'uomo nuovo, che non dobbiamo e non possiamo toglierla mai, mai, perché cristiani lo siamo sempre, lo siamo diventati una volta e per sempre, le esigenze del battesimo vanno rispettate in ogni luogo. Sarebbe bello andare avanti, cari fratelli e sorelle, qui abbiamo solo letto qualche punto di queste lettere di Berlicche, ma avete visto quanti spunti e quante cose preziose sono emerse. Sì, interrompo un po' con un taglio, diciamo, anomalo questa riflessione, perché sarebbe potuta sviluppare ancora, però per ora diciamo che di carne a cuocere ne abbiamo messa abbastanza e se abbiamo anche un po' sforato di qualche minuto. Cari amici, dunque, poniamo seria attenzione a queste riflessioni che abbiamo condotto con tutti gli spunti spirituali che sono emersi e che abbiamo fatto emergere, e la riflessione termina qui, ma inizia la vita. Finisce la riflessione, ma inizia il momento di capire e valutare singolarmente, personalmente, come in qualche modo raddrizzare eventualmente qualcosa di storto nella nostra vita per essere più conformi a quella vera identità cristiana, per essere come il Signore ci vuole e come tanti altri fratelli e sorelle santi, santi canonizzati o anche se non canonizzati di santa vita, ci hanno insegnato a vivere. Il cristianesimo vero, il cristianesimo che sfugge dall'illusione di Berlicche per poter vivere invece la sua autentica espressione cristiana. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù e Maria.